Grazie, buonasera a tutti, presenti a tutti coloro che sono anche collegati, ringraziamo anche il responsabile che ci assiste dal punto di vista tecnico. Vorrei pregare il nostro segretario comunale, dottor Andrea Guazzi, di fare l'appello.
Grazie signor sindaco, buonasera a tutti. Meglio? Ok. Procedo. Felissari.
Presente.
Cremonesi.
Presente.
Cantaluppi.
Presente.
Asti. Presente. Bona.
Presente.
Bona.
Presente.
Locatelli.
Presente.
Maffi.
Presente.
Presente.
Bonelli.
Bonelli.
Andiamo. Mettiamo assente. Ruggeri.
Ruggeri.
Presente. Il Pizzi.
Il Pizzi.
Non vedo neanche in collegamento.
Assente.
Ferrari.
Ferrari aveva comunicato che probabilmente
la sua comunicazione di sicuro l'ho vista.
Direi
però rassente.
Menin.
Menin.
Presente.
Grazie. Eccolo. E Mondello.
E Mondello.
Ecco,
presente.
Poi l'assessore esterni
Guarise.
Dovrebbe esserci, la vedo collegata. Daniela ci sente?
Daniela ci sente?
No, non c'è, devo giustificare.
No. Allora niente, come non detto. Allora mia. Assente e vedevo la connessione, pensavo. E Simone Fabiano.
Simone Fabiano, naturalmente, che è presente.
Presente.
Grazie, signor sindaco, a lei.
Qui grazie, con l'appello i presenti garantiscono il numero legale, devo dare giustificazione di alcune assenze. La consigliera Bonelli ha mandato una comunicazione dicendo che questa sera non potrà essere presente per questioni di lavoro, altrettanto ha fatto la nostra assessora Daniela Guarise. Altrettanto la nostra collega Ferrari Antonia, che è impegnata anch'essa per attività professionale addirittura all'estero e quindi anche con difficoltà di collegamento, la consigliera Eva Pizzi, che è all'estero per godimento di ferie personali, e quindi con queste giustificazioni tutti gli altri mi pare sono presenti non in presenza ma collegati da remoto e quindi possiamo procedere nel nostro lavoro questa sera. Buon lavoro a tutti. Al primo punto dell'ordine del giorno ci sono le comunicazioni del sindaco. La prima comunicazione riguarda un ricordo che dobbiamo, io credo doverosamente, e che avevo solo citato perché era accaduto nell'ultima convocazione del Consiglio Comunale in modo molto ravvicinato alla stessa seduta, ed è quella appunto che è mancato signor Olgiati Giuliano. Ne diedi notizia, però credo che sia giusto ricordarlo anche per ciò che ha fatto per la nostra comunità, per ciò che ha fatto all'interno di questo Consiglio Comunale. Olgiati Giuliano si candidò alle elezioni amministrative nel mandato dal 1999 al 2004. Era candidato sindaco della lista Insieme per Lodivecchio. Lo ricordo nella comune esperienza in Consiglio Comunale. Già nella campagna elettorale, nell'improntare la sua candidatura, aveva utilizzato un metodo improntato alla massima lealtà. Aveva esposto un programma molto lineare, molto vicino e interprete dei sentimenti che si agitavano anche allora all'interno della nostra comunità, con un tratto essenziale, garbato, serio, il tratto di un comportamento politico, in questo caso incline all'azione amministrativa, che era molto la connotazione del suo carattere. In quel mandato lo ricordo presente, puntuale, attento, fattivo e soprattutto collaborativo. Ha mantenuto poi, non si è più ricandidato, ma ha mantenuto comunque, scoprendo questa nostra realtà, perché non era una persona che era nato, che aveva vissuto da moltissimi anni in Lodivecchio, Lodivecchio è stata la scelta indotta da altre scelte di carattere familiare. Però lui ha dimostrato di essersi integrato, di conoscere la comunità, e la comunità, anche quando ha deciso di candidarsi per esporsi in prima persona a fare qualcosa per la nostra comunità, anche attraverso il consenso, ma non solo, che ha avuto, gli ha manifestato la propria riconoscenza. Credo che noi dobbiamo qualcosa a tutti quelli che decidono di mettersi in gioco per questa nostra comunità. E credo, ed è una mia opinione personale, ma che credo condivisa con tutti i protagonisti di allora, i numerosi consiglieri comunali, ma anche e soprattutto quelli che avevano responsabilità di giunta, lo ricordiamo con un profilo di persona molto, molto attenta e molto, molto vicina ai bisogni dei cittadini di questa comunità. E io credo che noi gli dobbiamo riconoscenza. Grazie. Questa sera devo ricordare un'altra persona. Poi decideremo insieme ai colleghi, più avanti, se e quanto dobbiamo rendere duraturo l'atto di riconoscenza che dobbiamo al dottor Sergio Viganò. Vedremo. La mia personale opinione, condivisa anche dai colleghi della Giunta, è di riuscire a trovare qualcosa di permanente. Il dottor Sergio Viganò, spesso si evoca l'espressione, era un'istituzione. Il dottor Sergio Viganò lo fu, non solo perché esprimeva direttamente, in modo competente, con grande empatia, un ruolo istituzionale che egli aveva conquistato con merito, dopo essere stato titolare di condotte mediche a Caselle Lurani, Castira Gavidardo, Marudo e Valera Fratta, dopo essere stato anche nell'Odigiano con esperienze precedenti a Meleti, Maccastorno e Corno Giovane, alla fine degli anni 50 e fino al 1960, ma perché nel 1963 diventa titolare della condotta consorziale di Lodivecchio. È un ruolo che ricopre per 20 anni. Era medico di famiglia convenzionato, con varie mutue, e poi soprattutto attraverso le varie riforme era diventato uno dei riconosciuti medici del Servizio Sanitario Nazionale. Un servizio che era iniziato dopo la laurea e che dal 1952 ha portato fino al 1993. Il Comune di Lodivecchio ha già avuto occasione di occuparsi, di segnalare l'esperienza del dottor Viganò alla pubblica estimazione. Fu insignito con il gonfalone d'oro del Comune di Lodivecchio quale cittadino benemerito nel 99 e successivamente il collega Giancarlo Cordoni fece l'istruttoria per il conferimento del cavalierato. Perché? Cosa ha fatto il dottor Sergio Viganò? Ha dedicato alla popolazione di Lodivecchio più di 30 anni di professione medica. L'ha esercitata con passione e costante attenzione ai problemi che nel corso degli anni si sono susseguiti. Ed erano sempre problemi incalzanti, ineludibili. Minacciavano l'igiene personale, l'igiene della comunità e quindi incidevano sulla qualità della salute pubblica. Prendo a prestito alcune parole sue che ho avuto modo di sentirgli esprimere, che lui stesso aveva in uno dei pochi ma sempre approfonditi e competenti interviste che rilasciava. C'era anche l'insegnamento in queste interviste della sua esperienza e della sua sensibilità. In una di queste interviste disse: «Ogni malattia è un problema a sé, proprio perché ogni malato è un individuo unico ed irripetibile. La difficoltà e la bellezza della professione medica sta proprio in questo. Nell'affrontare, nel cercare di risolvere ogni volta un problema umano diverso e nel sapere di aver aiutato qualcuno. Quando nel 1963 il giovane dottor Vicanovic, in concorso per la condotta medica di Lodivecchio, le condizioni igienica ambientale, sanitarie e locali sono ancora piuttosto scoraggianti. Esisteva una promiscuità abitativa in luoghi privi di comfort e di riscaldamento. Spesso le case non erano dotate di acqua potabile o corrente nelle proprie abitazioni. In molti casi i pavimenti toccavano tangibilmente quando le piastrelle esistenti erano posate direttamente sul pavimento. In queste condizioni la gente viveva. Viveva spesso in pochi metri quadri ed era soprattutto assillata, afflitta da una carenza anche di alimentazione. L'alimentazione era inadeguata in molte famiglie, anche per motivi economici soprattutto. Le cause spesso di carenza alimentare e quindi la difesa delle condizioni immunitarie dell'individuo erano generate proprio da difficoltà di carattere economico. Il prezioso lavoro del medico che in quel momento si organizzava nelle condotte, e cioè l'amministrazione pubblica aveva il dovere di dotarsi almeno di un medico a cui affidare tutte le funzioni che venivano e dovevano essere esercitate per la salvaguardia della salute e la tutela dell'igiene pubblica. Erano anni difficili, peraltro. La condotta era questo. C'era il medico condotto, c'era l'ostetrica condotta, perché allora i parti anche non ancora per molti anni fino alla metà degli anni 70, in alcuni casi anche dopo, avvenivano ancora in casa. E soprattutto era un lavoro prezioso che veniva rivolto ai soggetti più bisognosi della comunità che dovevano ricevere assistenza. Non avendo altre forme di copertura sanitaria, solo tramite la condotta si erogava un servizio come amministrazione locale ed era l'unico sollievo che gli veniva offerto. Il dottor Viganò si trova a combattere in quegli anni contro malattie come la tubercolosi ed il tifo. Quando io divenni sindaco nel 1975, faccio solo questo riferimento personale, ci trovammo anche dopo, con la grande nevicata del gennaio del 1981, in via Libertà vi erano case dove ancora il pavimento non era piastrellato, c'erano le piastrelle sconnesse a diretto contatto con il terreno e nei muri c'era la cosiddetta peste della tubercolosi. Dovemmo intervenire in modo massiccio su tutta una filata di case di via Libertà, quella più prossima alla piazza, abbatterle per poter debellare, forse in via ultimativa, questi focolai che ancora persistevano all'interno delle mura. E fu il dottor Viganò che mi disse: sindaco, lo faccia, perché lì ancora oggi si rischia di prendere la tubercolosi. E fu lui uno dei primi a sollecitare noi amministratori ad applicare nuove terapie con una solerzia opera di educazione sanitaria rispetto all'igiene, ricorrendo alle vaccinazioni e ad una alimentazione più equilibrata e corretta. Ci sospinse a fare subito un intervento per la realizzazione di interventi fognature e ad estendere l'acquedotto chiudendo tutti i pozzi privati per poter tutelare la salute pubblica. Fu un protagonista, ce lo disse più volte da medico condotto, ce lo disse con la fiducia che riponeva anche nella capacità che le amministrazioni potessero interpretare questo bisogno impellente a cui si doveva rispondere. Lo ringrazio anche per questo. Ma le maledizioni non erano finite, perché all'inizio degli anni 80 altri problemi si affacciavano. in modo particolare l'assistenza ai malati cronici, agli anziani, agli handicappati e non ultime le tossicodipendenze e il flagello dell'AIDS. Riuscì a beneficiare di una collaborazione di una comunità solidale. Il dottor Viganò in questo contesto non si sottrasse mai, era sempre disponibile. Il suo compito di cura e sostegno avveniva in piena serenità, al giorno come la notte. Condivideva questa consapevolezza di essere così interprete della propria professionalità anche con il dottor Toscani, che non voglio non ricordare in questo contesto. Consapevolezza, professionalità, dedizione, generosità. Non è forse questo anche che ci insegna il periodo pandemico che speriamo di aver lasciato alle spalle, cioè quello di ricostruire interventi di prossimità, di sollievo ai cittadini, per poter riformare una legge della sanità che in questa regione, soprattutto nell'offerta di servizi territoriali, non è riuscita a dare i risultati che tutti ci aspettavamo e che ancora ci aspettiamo. La collaborazione con gli amministratori fu intensa, fu medico scolastico, fu pratico, servizievole verso tutta la popolazione scolastica e vicino agli insegnanti per essere di conforto. In quel cambio di mentalità anche che nei nostri cittadini andava favorito per essere interpreti anche noi e non soltanto le istituzioni, noi come persona del nuovo bisogno di superare quella condizione di vergogna o di colpa che la malattia spesso induce nei cittadini. Ecco, credo che noi dobbiamo a figure di questo genere tributare non solo la nostra solenne riconoscenza, e lo facciamo in quello che è il nostro luogo, il Consiglio Comunale. Qui noi possiamo dare solennità anche al ricordo di una persona che ha avuto un grande afflato professionale, una grande generosità anche individuale e soprattutto anche, io credo, ha servito questa comunità e noi gli dobbiamo tributare riconoscenza e credo che dovremmo impegnarci tutti a far sì che figure come la sua possano essere ricordate segnalandola anche alla pubblica istemazione in modo permanente. Grazie. Ho una terza comunicazione che deriva dall'obbligo di comunicare al Consiglio Comunale per volontà del Ministro degli Interni di allora che dei finanziamenti di illustrare e di informare il Consiglio Comunale che è stato assegnatario di famosi 140.000 euro che sono stati stanziati dall'articolo 1,29 della legge 27/12/2019, cioè la legge finanziaria, quella che conosciamo come legge finanziaria, bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il pluriennale, di come questi soldi sono stati impiegati e utilizzati per gli investimenti destinati ad opere pubbliche. E allora io lascerò poi ovviamente agli atti la nota. Queste risorse sono state impegnate per l'efficientamento energetico, ivi compresi molti interventi all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. B. Allo sviluppo sostenibile, ovvi compresi interventi di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Essere utilizzato per uno o più lavori pubblici a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati. I lavori di realizzazione dell'impianto di raffrescamento e ventilazione meccanica degli uffici comunali, lotto 1, al primo piano del municipio. I lavori sono stati aggiudicati già con determine. I lavori di manutenzione straordinaria alla fine della messa in sicurezza delle coperture di due immobili comunali, ed in particolare delle coperture del corpo servizi del centro sportivo Cudellaro e delle case comunali di via Matteotti, limitatamente al corpo situato in via Matteotti. I lavori di efficientamento energetico sono stati effettuati, l'illuminazione interna alla scuola elementare di via Cavour, i lavori sono stati aggiudicati per un complessivo importo di 21.000, quelli invece relativi agli interventi di copertura che dicevo prima di due immobili sono 55.000 euro e quelli relativi invece ai lavori di affrescamento sono relativi ai 35.000 euro. Tutti questi importi sono al netto di IVA a cui va quindi aggiunta. Grazie, tanto vi dovevo per gli obblighi derivanti dall'adempimento. Se siete d'accordo, punto 2 all'ordine del giorno, approvazione del bilancio consolidato 2020, relatore l'assessore Stefano Uggeri.
Grazie, grazie signor Sindaco. Questo punto all'ordine del giorno, come il successivo, è stato affrontato in commissione bilancio e quindi è già stato sviscerato. In particolare il tema del bilancio consolidato è per noi un tema abbastanza semplice, visto che si fa riferimento al perimetro delle partecipazioni su cui già il Consiglio si è espresso recentemente, quindi in sostanza è il bilancio del nostro comune a cui si sommano le partecipazioni. Come sapete, le nostre partecipazioni sono strategiche in società presso le quali che svolgono per noi dei servizi insomma essenziali, in particolare la principale con SAL, ma abbiamo anche partecipazioni molto piccole con Astem SPA, linea gestioni in diretta peraltro, e poi il consorzio, l'azienda consortile per i servizi alla persona. Quindi per noi diciamo rappresenta più un adempimento di legge che un vero e proprio ragionamento. Pertanto, vista proprio l'entità, non c'è nulla di più da aggiungere. Ecco.
Grazie, assessore Uggeri. Ci sono richieste di intervento? Intervento? Se non ci sono richieste di intervento, lo metto in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Astenuto. Mondello astenuto.
Menina astenuto.
Grazie, quindi con il voto favorevole degli altri consiglieri presenti e con l'astensione dei consiglieri Mondello e Menin. Grazie. Punto 3 all'ordine del giorno, ratifica variazioni di bilancio approvato con delibera giunta comunale numero 107 dell'8/9/2021, relatore Stefano Uggeri, assessore.
Grazie signor Sindaco. In questo caso si parla di due contributi che abbiamo ricevuto e che, non essendo previsti a bilancio, abbiamo dovuto integrare: l'acquisto di libri in particolare per 9.000 euro grazie a un finanziamento del Ministero e un contributo per i centri estivi in generale per la ripartenza delle attività scolastiche per 16.000 euro.
Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, si mette in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Mondello astenuto.
Consigliere, consigliere passa con l'approvazione dei consiglieri presenti, ad eccezione dei consiglieri Menin e Mondello che si sono astenuti. Grazie. Punto 4 all'ordine del giorno, riordino di concessioni cimiteriali scadute, provvedimenti, riferisce al Consiglio assessore Stefano Uggeri.
Grazie signor Sindaco, anche questa è una tematica che abbiamo abbondantemente sviscerato nell'ambito della Commissione e anche sono state raccolte diverse considerazioni venute proprio dal seno della Commissione. L'amministrazione, c'è da dire che è giunta la proposta di impartire indirizzi agli uffici affinché proseguano nelle operazioni già avviate di definizione delle posizioni relative alle concessioni cimiteriali scadute nel rispetto della normativa vigente come conseguenza di un percorso iniziato circa un anno fa. Abbiamo preso coscienza della cospicua presenza di concessioni scadute relative ai loculi ossari del cimitero cittadino, che oggi sappiamo essere almeno 480 secondo i dati in possesso degli uffici, e si è inizialmente cercato di approfondire la questione in termini numerici ed operativi, con la finalità di comprendere l'esatto numero delle posizioni da esaminare e le modalità attraverso cui giungere al risultato di definire la situazione pregressa. Per questo l'amministrazione ha dapprima convocato un campione significativo di circa 30 titolari di concessioni scadute e si è confrontata con loro sviscerando le molteplici tematiche ed anche problematiche connesse all'argomento. Tramite l'indicazione e prescrizione del segretario comunale dottor Andrea Guazzi, che è stato al nostro fianco in ogni passaggio e che si desidera anche in questa sede ringraziare per la definizione nel metodo del processo, è stato innanzitutto acclarato come, per i titolari di concessioni scadute che intendano rinnovare la concessione, quest'ultima decorrerà senza soluzione di continuità dalla data di scadenza della previgente, con saldo della tariffa in vigore al momento del rinnovo. La scelta del rinnovo della concessione, però, ha trovato nei fatti una limitata adesione, per motivi vari, come potete immaginare, motivi innanzitutto culturali e personali, ossia per tradizione e propensione solitamente l'obiettivo dell'avente diritto al termine del periodo della concessione è quello di procedere all'estumulazione dei resti e riporli poi in una collocazione definitiva come ad esempio celletta o tomba di famiglia. Pertanto, non manifestandosi se non in sporadici casi la volontà di procedere ad un rinnovo, si sono configurate alcune problematiche operative legate all'aver fruito di un bene, il loculo o altro tipo di concessione, per un numero di anni numericamente superiore a quelli definiti nel contratto. Ciò ha determinato l'amministrazione a individuare un percorso che andasse adeguatamente incontro alla posizione del concessionario, più spesso degli aventi diritto, cioè degli eredi del titolare della concessione. Per i titolari delle concessioni scadute precedentemente al 2019, i quali non intendano procedere al rinnovo della concessione, quindi si procederà ad un saldo forfettario per gli anni di fruizione senza titolo, proporzionale al rapporto tra il numero di anni trascorsi dalla scadenza del titolo e la durata ordinaria della concessione, ossia 30 anni per la maggior parte delle tipologie, computati però su un massimo di 10 anni in considerazione del termine di prescrizione ordinaria e con la finalità di evitare inutile contenzioso, ovvero di generare disparità di trattamento tra i destinatari del provvedimento. Un forfè molto favorevole al concessionario, calcolato in relazione alle tariffe vigenti nell'anno 2011 per la medesima tipologia di concessione scaduta, ridotte al 20%. A titolo esemplificativo possiamo citare alcuni esempi di queste concessioni, ad esempio una concessione, queste sono concessioni reali di questo grande numero che gli uffici hanno rilevato, concessioni reali a cui ovviamente non fa seguito un nome e un cognome per tutela della riservatezza dei dati, ad esempio una concessione del 5 aprile 64 scaduta il 5 aprile 94, quindi di durata trentennale, con costo iniziale di 150.000 lire collocata nel colombario comunale C1, insomma, sarebbe scaduta da parecchi anni, però diciamo in questo caso il concessionario dovrebbe esclusivamente saldare 10 anni facendo riferimento alla tariffa del 2011, però ridotta al 20%, ossia ridotta dell'80%. E quindi in questo modo con una cifra di 106,67 euro potrebbe in sostanza chiudere il rapporto con il passato, procedere all'estumulazione, a meno che appunto, ma abbiamo visto che questa è un'opzione solitamente per i motivi che dicevo prima non ricercata, rinnovare la concessione, a quel punto il rinnovo partirebbe dall'anno 1994 per 30 anni. e poi insomma questa relazione sarà aggiunta agli atti e quindi ci sono altri esempi, sarà lasciata agli atti di questo consiglio, quindi ci sono altri esempi numerici che si potranno verificare su diverse concessioni, solitamente con una cifra intorno ai 100 euro, ma spesse volte anche di molto inferiore, diciamo il concessionario o il suo erede può chiudere questa posizione. Quindi fino all'esaurimento dell'arretrato e comunque fino al 31 dicembre 2022 i titolari di concessioni scadute dell'anno 2019 o successivamente che non intendano procedere al rinnovo della concessione potranno procedere ad estumulazione senza versare alcun indennizzo al Comune per il periodo di fruizione senza titolo. Questo in considerazione della brevità della stessa fruizione e soprattutto delle particolari condizioni di difficoltà operativa determinatesi dall'anno scorso 2020, peraltro non esaurite in questo 2021. Proprio in questi giorni poi sono in pubblicazione gli elenchi relativi alle concessioni in scadenza nel 2022, con il coerente fine di trarre efficace insegnamento operativo ed evitare la reiterazione della situazione in esame. A coloro i quali quindi avessero già versato somme superiori a quelle previste secondo il presente provvedimento, sarà riconosciuto un rimborso per la differenza. Per le posizioni per le quali non risultasse possibile individuare l'avente diritto o gli aventi diritto, ovvero per quelle in cui gli aventi diritto individuati non dessero seguito alla comunicazione ricevuta, l'ufficio procederà inevitabilmente nelle modalità di legge per la gestione ordinaria delle concessioni scadute. Tutto ciò per compiere con rigore e scrupolo amministrativo un necessario momento di riordino e definizione delle situazioni pregresse, attraverso un provvedimento che consenta di fornire agli uffici e alla cittadinanza una modalità operativa per il futuro, che sia chiara ed inequivocabile. In questo senso, il provvedimento del Consiglio Comunale di questa sera è un ausilio necessario, che consentirà di attuare una gestione più efficace, in grado di razionalizzare le energie organizzative ed operative. Per i cittadini al tempo stesso significa avere certezze e trattamenti omogenei in relazione alle rispettive situazioni ed esigenze. Infine, l'ente, pur nell'impossibilità di quantificare ad oggi l'esatta dimensione delle estumulazioni, tornerà in possesso di beni, cioè i loculi, che potrà rimettere a disposizione e a servizio della cittadinanza, che l'amministrazione si curerà di offrire nelle forme e modalità in cui le tendenze e consuetudini mostrano evolversi i bisogni e le richieste dell'utenza. Quindi sostanzialmente si aprirà poi un ragionamento anche su cosa fare di quei manufatti, perché appunto parliamo di un impatto significativo anche sulla, diciamo, la gestione fisica del cimitero futuro. Grazie.
Grazie a lei, assessore. Ci sono richieste di intervento? Consigliere Mondello, prego. Sì, la sentiamo.
Sono andati via dei tratti. A quanto ho capito, praticamente ci sono queste concessioni scadute, alcune da molti anni. La prima domanda è come mai gli uffici non si sono accorti a tempo debito di queste scadenze. La seconda è qualora gli eredi, comunque i beneficiari, non volessero pagare queste somme arretrate, si aprirebbe un contenzioso. Come si fa? Nel senso, cioè, alcuni avevano le concessioni scadute da molti anni, no? Nessuno è mai stato avvisato. Adesso giustamente qualcuno ha tirato fuori questo problema, ci si è accorti di questo problema e si cerca di ovviamente fare degli sconti e quant'altro, ma qualora qualcuno non volesse pagare, questa è la mia domanda.
Ci sono altre domande? Possiamo passare la parola all'assessore Uggeri? Assessore Uggeri? Grazie.
Allora, evidentemente questa amministrazione dimostra è lo scrupolo nel voler affrontare una situazione che si è stratificata nel tempo, questo è evidente, e quindi questo atto straordinario va proprio nella direzione di tirare una grande linea oltre la quale partire con una nuova modalità operativa. Quindi diciamo lo scrupolo qui e oggi è quello di andare avanti con un modus operandi diverso, e già il fatto che gli uffici abbiano proceduto o stiano procedendo a pubblicare le concessioni in scadenza l'anno prossimo è già uno degli obiettivi che si prefiggeva e che si prefigge questo atto, cioè quello di non reiterare la situazione che abbiamo rilevato oggi. Quindi dal nostro insediamento abbiamo iniziato a guardare un po' dentro questa materia, è sicuramente complessa e non scevra da problematiche anche operative, viste anche i numeri in ballo, e quindi diciamo dal canto nostro si può appunto rilevare l'attenzione e lo scrupolo che abbiamo messo, quindi per tirare una riga rispetto al passato. E rispetto invece alla, diciamo così, resistenza che alcuni aventi titolo o concessionari potrebbero avere, diciamo che l'attribuzione di un coefficiente così basso, cioè una riduzione al 20% della tariffa in vigore 10 anni fa, cioè il termine ultimo della prescrizione, è tesa proprio ad evitare che vi sia un contenzioso, e questo è uno, insieme a quello che ho citato prima, degli altri scrupoli, diciamo, dell'amministrare in buona fede e correttamente, cercando di ridurre appunto il contenzioso attuale e futuro, che genera poi farraginosità e in generale porta nuoce all'ente. Ecco, quindi queste sono le due, sono peraltro, diciamo, i due rilievi che ha fatto il consigliere Mondello, sono anche i due pilastri che danno origine a questo provvedimento.
Grazie. Ci sono altri interventi?
Altri interventi?
No, capisco Ruggeri, giustamente si deve evitare di avere dei contenziosi, quindi, va bene, però spero che, visto che gli uffici hanno già pubblicato le prossime scadenze, spero che non sfugga più agli uffici queste pratiche, perché poi si vengono a creare dei contenziosi, poi ci sono, diciamo, degli ammanchi di bilancio, anche se pur contenuti, visto gli sconti che vengono attuati. Va bene, grazie Ugel.
Grazie. Vuole aggiungere qualcosa, consigliere assessore Ugeri?
Sì, volevo precisare che non vengono a crearsi ammanchi per l'ente, perché diciamo il bene di cui rientriamo in possesso è stato ammortizzato negli anni e la concessione è stata pagata nella sua interezza. Quello che si va a verificare è appunto un termine forfettario con il quale ci si mette in pari con gli anni fruiti, come direbbe un segretario comunale, sine titulo, che ho imparato anch'io voler dire appunto senza averne titolo, e quindi non si manifesta sicuramente un ammanco per l'ente.
Grazie. Ci sono altri interventi?
Interventi?
Non ci sono altri interventi, io solo per ringraziare coloro che sono stati i più assidui protagonisti di questo provvedimento e che si sono impegnati, cioè in primis l'assessore Ugeri e poi il nostro segretario generale, gli uffici, perché è stata una dedizione anche molto assorbente del loro tempo, e quindi credo che sia giusto rendergli merito. Era una situazione che andava affrontata, e lo scrupolo amministrativo, come diceva il collega Ugeri, deve essere posto in capo al nostro agire amministrativo. e loro lo hanno assunto con grande impegno e dedizione, e li ringrazio. Metto in votazione quindi il provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Si astiene.
Mondello, astensione.
Menin, astensione.
Provvedimento col voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, con l'astensione dei colleghi Sergio Menin e Orazio Mondello. Grazie. Procediamo con il quinto punto all'ordine del giorno, esame ed approvazione della convenzione per la costituzione del SEAV, Servizio Europa d'area vasta. Introduce l'argomento il collega Federico Cantaluppi.
Grazie signor Sindaco. Allora, la convenzione che abbiamo quest'oggi in Consiglio si propone di realizzare appunto un servizio il cui fine ultimo è la attrarre risorse che provengono dall'Unione Europea. È un servizio che è coordinato, noi siamo stati interpellati dalla provincia e dal comune di Lodi, ma c'è tutta una serie di comuni della provincia che vi hanno già aderito. Prevede una concertazione di competenze con appunto il fine di attrarre risorse e anche implementare progetti che possano beneficiare di finanziamenti provenienti dall'Unione Europea. Per quanto riguarda il nostro comune, questa convenzione non prevede oneri, nessun onere, e la scadenza è stata appunto definita nell'aprile dell'anno prossimo, perché siamo ancora in questa fase di sperimentazione del servizio, e qualora auspichiamo possano insorgere dei benefici per il nostro comune, potremmo decidere di prorogarlo o rinnovarla. Questo è il succo della questione.
Grazie collega Cantaluppi. Ci sono richieste di intervento? Se non ci sono richieste di intervento, si mette in approvazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Favorevole?
Favorevole.
Consigliere Menin. Chi è contrario? Chi si astiene?
Chi si astiene?
Io chiedo scusa, ma non ho visto il voto del consigliere Mondello.
Favorevole, non si sente.
Ah, grazie, mi scusi. Lei la sentiamo bene, però. Ah, mi dispiace. Grazie molte. Grazie. Possiamo procedere? Successivo punto all'ordine del giorno. Ah, grazie, sì, segretario dottor Guazzi dice approvato all'unanimità, che così rimane traccia nella verbalizzazione, grazie. Settimo punto all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare, sesto punto all'ordine del giorno. Adesione strategia internazionale rifiuti zero 2027. Relaziona il provvedimento il collega Uggeri.
Grazie signor Sindaco. Questo è un provvedimento che è passato dalla Commissione Ambiente, per questo desidero ringraziare la collega Daniela Guarise, ma anche l'assessora Daniela Guarise, ma anche il consigliere incaricato Massimiliano Bona, che hanno lavorato congiuntamente per la predisposizione di questa delibera. Desidero ringraziare anche i consiglieri che hanno di minoranza, che hanno partecipato alla commissione con una bella discussione, quindi ci si è confrontati su temi che comunque oggi rappresentano forse il tema su cui ci si confronta in tutti i contesti, da quelli più piccoli fino ai massimi sistemi, e lo dico con il massimo rispetto perché sono argomenti di fondamentale importanza per il futuro del pianeta, e quindi non solo della nostra comunità. Ma voglio anche ringraziare sentitamente i rappresentanti delle associazioni che hanno portato a noi alla luce questo, hanno portato diciamo in attenzione quel provvedimento di questa sera, che si accompagnerà, che si accompagna a un altro provvedimento che verrà approvato a breve dalla Giunta, sempre sul tema dei rifiuti zero, che sarà il locale zero sprechi. In particolare mi faccio riferimento alla presidenza, al presidente di Zero Waste, Marco Migliorati, che ci ha molto supportati, consigliati, aiutati nella predisposizione di questo provvedimento e anche in tutti i ragionamenti che ne derivano e ne conseguiranno, e anche la referente locale Anna Maria La Guardia. Quindi con loro abbiamo sviscerato questa adesione alla strategia internazionale rifiuti zero 2027 nel corso dell'ultima commissione ambiente. Ci sono stati molti spunti, non riprendo le tantissime cose emerse e spunti di riflessione venuti a galla. L'importante, a mio avviso, è sottolineare l'importanza che un ente, seppur per certi versi piccolo come il Comune di Rodivecchio, entra all'interno di una rete che è quella di Zero Waste Italy e Zero Waste Europe, coordina i propri interventi in tema ambientale locale con la finalità poi di ridurre la produzione totale di rifiuti, mettendo insieme alcune iniziative, alcune strategie, considerando che non si parte dall'anno zero, ma che il nostro comune ha tra i più alti tassi di raccolta differenziata di tutto il Lodigiano. Nel 2019 l'ultimo dato disponibile dal sito ISPRA è l'81,47% di raccolta differenziata, un risultato che rende merito a tutta la cittadinanza e gli sforzi fatti in questi anni. Ma non solo, questo è un dato che si inserisce all'interno di altre iniziative che le amministrazioni hanno sempre messo in campo per ridurre la produzione di rifiuto e migliorare la raccolta differenziata, ad esempio la realizzazione della casa dell'acqua, diciamo la spinta verso l'impiego di acqua potabile del rubinetto nelle scuole, il regolamento per le ecofeste e tante altre piccole grandi iniziative che hanno dato pregio anche al lavoro fatto sul territorio dai tanti attori locali. Quindi questa è un'adesione ideale ma anche fattuale a un percorso che ci deve spingere a ridurre la quota totale di rifiuti destinati alla discarica, e quindi spero che il Consiglio Comunale all'unanimità possa sostenere questa adesione alla strategia Rifiuti Zero 2027, che vede il nostro comune già su certi temi molto sul pezzo e con l'obiettivo di fare sempre meglio. Sostanzialmente poi si istituirà un comitato, un osservatorio verso i rifiuti zero, in cui troveranno spazio sia i rappresentanti dell'associazionismo che del comune, inteso come maggioranza consigliare e minoranza consigliare, e anche il rappresentante della ditta che espleta il servizio di raccolta rifiuti, con l'obiettivo di mettere in campo alcune iniziative migliorative e di coordinarle. Grazie.
Grazie. Ci sono richieste di intervento? Se non ci sono richieste di intervento, si mette in approvazione il sesto punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole?
Favorevole.
Favorevole.
Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Grazie. Settimo punto all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Laus e Futura in merito ai lavori di ristrutturazione della scuola primaria. Era pervenuta questa interrogazione, datata 22 settembre, nelle quali il gruppo consigliare di Laus Futura, firma quindi dei colleghi Antonio Ferrari, Orazio Mondello e Sergio Menin, esprimevano una serie di richieste, dopo ovviamente considerata, e la parte più significativa di questa interrogazione è: visto che alla data del 21/9/2021, pur essendo trascorsi 43 giorni dalla fine dei lavori, ci pare di capire che questi ultimi siano ancora ben lontani dal vedere la luce, vista la presenza delle impalcature ed operai in cantiere, considerato che la presenza di impalcature ed operai intenti alle proprie attività potrebbe mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei bambini e del personale docente e non docente, chiediamo che vengano resi pubblici i termini del contratto con la società appaltatrice Eledil SRL. Chiediamo la stima di fine lavori, che evidentemente non è quella dichiarata inizialmente. Chiediamo come l'amministrazione si stia prodigando verso l'impresa Eledil SRL per quantificare l'eventuale richiesta di penali, visti i ritardi di almeno 43 giorni sopra citati, firmato appunto dai colleghi Ferrari, Mondello e Menin. A questo proposito, rispondendo all'interrogazione, vorrei intanto richiamare alcuni elementi che riguardano essenzialmente le tempistiche ed esecuzione dei lavori del cantiere della scuola primaria. I tempi di esecuzione dei lavori, poiché viene richiesto di renderli pubblici, sono correttamente indicati nell'interrogazione, cioè quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto in 96 giorni naturali consecutivi, di cui 70 lavorativi, quindi 64 da cronogramma più 6 extra, che sono decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna lavori. Il verbale di consegna, quindi la data di inizio lavori, è stato sottoscritto dalle parti in data 8 giugno 2021, pertanto il 12/9 rappresenta la data finale dei 96 giorni consecutivi, di cui 64 lavorativi. L'impresa ha chiesto ufficialmente una proroga, poiché vi sono dei fatti che sono per noi indiscutibili e quindi anche ineludibili nel rapporto che è stato contrattualizzato, sulle tempistiche di approvvigionamento dei materiali e sulle forniture dei ponteggi, che sono fatti questi che caratterizzano l'attuale momento dell'edilizia. Credo che ognuno di noi abbia la possibilità di constatare, per esperienza diretta o anche per acquisizione, nel contesto nel quale siamo inseriti, che questi ritardi sono assolutamente oggettivi. Ed è per questo che, riconoscendoli come fondati questi motivi, a fronte di una richiesta di spostare, di differire i termini per il fine lavori, il Comune ha rilasciato, attraverso apposito atto deliberativo, questo spostamento dei termini. È stata concessa una proroga a firma ufficiale del RUP, che quindi ha condiviso evidentemente le valutazioni che erano state esposte nella richiesta da parte dell'impresa, condivise dalla direzione lavori, che è stata anche rappresentata in via formale, poiché considerate realistiche, oggettivi e condivisibili le richieste dell'impresa di prolungare la durata del cantiere. È evidente che questo evento, avendo a cuore tutti, credo, non solo per dovere professionale, come viene sottolineato dalla direzione lavori e anche dal RUP, per senso di responsabilità, la salute e la sicurezza dei bambini e del personale docente, in anticipo rispetto all'avvio delle lezioni si è tenuto anche un incontro con il dirigente scolastico, gli insegnanti, il vice sindaco, nonché assessore, dottoressa Cremonesi, l'RSPP della scuola, l'ingegnere Afferrante, per definire e compartimentare le aree, gli accessi, gli orari e vista la presenza ovviamente del cantiere. Tutto è stato concordato con la scuola per cercare di minimizzare e, dove possibile, azzerare i rischi, gli eventuali disagi, e c'è stato un confronto molto diretto, responsabile, senza riserve da parte dei presenti. È opportuno evidenziare che a fronte di ciò l'esigenza primaria era quella di cercare di far sì che le lavorazioni che comportavano una significativa mobilitazione dei carichi, soprattutto quelli in quota, fossero concluse prima dell'avvio delle elezioni. Giusto, per esempio, la realizzazione delle strutture metalliche che rappresentano le tettoie e soprattutto il totale rifacimento della copertura. Le lavorazioni più impegnative, quelle residue, sono e saranno comunque svolte, si convenne in quella sede ed è quanto è avvenuto nelle settimane scorse, dopo l'orario scolastico o durante il sabato, quando la scuola è chiusa. È corretto, credo, assumere ciò che anche la direzione lavori precisa, che i lavori interni, invece, su precisa istanza della scuola e condivisa dal vice sindaco in quel contesto e anche da tutti, dal direttore dei lavori e da tutte le persone prudenti e presenti, che tutti i lavori interni, come la sostituzione dell'illuminazione delle aule, la sostituzione delle tapparelli, fossero ultimate anch'esse prima dell'avvio delle lezioni. E questo evidentemente per eliminare di fatto qualsiasi tipo di interferenza interna e quindi di non far soffrire la didattica. L'impresa, vale la pena di ricordare, che dall'8 giugno, cioè il giorno dopo che sono state chiuse le scuole, dopo aver già chiesto preventivamente a noi di intercedere presso l'allora dirigente scolastico e la struttura per poter delimitare la zona di cantiere, cominciare a fare tutti gli allestimenti previsti dalle normative in vigore in termini di sicurezza e per poter cominciare ad approvvigionarsi, ad accatastare materiale che sarebbe stato usato, quindi aver fatto questa operazione prima della fine della scuola, ha dall'8 giugno lavorato ininterrottamente. Si è concessa 8 giorni di ferie durante la settimana di Ferragosto. Abbiamo seguito i lavori, perché la natura stessa dei lavori, costretti in un arco temporale molto breve, molto limitato, evidentemente in altre realtà che vi invito anche a considerare questo aspetto, fate delle ricognizioni, provate ad andare anche a logiche comparative. Un intervento così drastico, così diffuso, così importante è stato contenuto in un arco temporale molto limitato. Da altre parti si chiudono le ali di alcuni edifici scolastici o addirittura si sospendono e si svolgono in altri luoghi gli interventi di manutenzione straordinaria che hanno la natura di quello che abbiamo fatto noi. L'impresa si è impegnata alacremente sui punti che richiamavo prima. È forse opportuno evidenziare che proprio mesi fa, e questo è un inciso, prima ancora di poter veder formalizzato probabilmente la stessa firma del contratto, ha ordinato dai propri fornitori gli approvvigionamenti. Ma il tutto è stato possibile, soprattutto il materiale costituente il cappotto esterno della facciata, che è la lavorazione in corso, è stato possibile acquisirlo e anche in modo parziale in cantiere solo nell'ultima settimana di agosto. E le stesse forniture ancora in questi giorni si stanno completando. Credo di aver risposto a questa interrogazione. Ringrazio anche, lascio agli atti, la relazione che la direzione lavori ha voluto fare, che naturalmente ha attinto con scrupolo e coscienza professionale anche al diario di cantiere, nel quale sono iscritte tutte le modalità con la quale si è intervenuti, tutte le prescrizioni, le raccomandazioni del caso. Mi consenta la collega Cremonesi di aggiungere solo una cosa, perché è stato oggetto in questi giorni di un incontro che il vice sindaco ha avuto con me insieme alla direzione lavori e al nostro ufficio tecnico e all'impresa. Questo è un appalto che ha avuto un ribasso d'asta di circa 111.000 euro. Noi abbiamo ritenuto, proprio in virtù del fatto che l'impresa non ci ha chiesto maggiori oneri dovuti a improvvise sbalzo di prezzi o comunque revisione prezzi per lavori che erano previsti che dovessero essere prestati, ma la disponibilità di questo ribasso ci ha consentito e ci consente in questo momento di stare a negoziare, vedremo poi anche l'esito finale a cosa si perverrà, delle varianti attraverso opere aggiuntive, quindi non maggiori costi, opere aggiuntive che riguardano la copertura della palestra e la sua tinteggiatura esterna. Queste erano opere che non erano appaltate. Certo, il contesto ne beneficerà, perché sarà ricondotta anche all'identità cromatica, ma soprattutto come connotazione dell'intervento a tutto l'altro parte edificatoria che è stata su cui si è intervenuti. Quindi l'installazione dei fermanevi poi sulle coperture, il rifacimento delle intonache dei pareti della palestra e del blocco del collegamento, anche bagni spogliatoi, il rifacimento dell'intonaco interno ed esterno delle parti in monatura su tutta la recinzione di via Roma, il rifacimento della copertura, dicevo, delle palestre, il blocco di bagni spogliatoi, la lamiera grecata, similcoppe, eccetera, tutta una serie di tinteggiature di tutte le parti in ferro, recinzioni, cancelli, la recinzione su via Roma, le parti in ferro all'interno della scuola, sportelli, parapetti, griglie di areazione. Insomma, un intervento che ha una sua identità di quasi rifacimento completo. Sicuramente questa e altre esigenze, ma queste hanno quasi un carattere ultimativo. Forse abbiamo, se non sbaglio, Deborah, ancora fuori una parte che riguarda l'illuminazione che abbiamo fatto in una parte non completa. Però lo scrupolo che abbiamo è di completare l'opera e di consegnarla comunque entro i prossimi mesi in via definitiva. Sicuramente nel giro di 8-10 giorni si smonteranno tutte le impalcature su via Cavour, seguiranno nel giro di circa una ventina di giorni anche quelle su via Roma, e quindi libereremo completamente la scuola da queste impalcature e si sposteranno invece all'interno per essere poi, quindi, per consentire di completare gli interventi. Io spero di essere stato chiaro, diretto e di supporto ai quesiti che sono stati chiesti dal gruppo di Laus, e naturalmente, come prevede il nostro regolamento, lascio a loro la facoltà di esprimersi e di dichiarare quanto sia stata esaustiva o meno la comunicazione che noi abbiamo fatto in risposta alla loro interrogazione. Grazie.
Sì, buonasera, sono Menin. Diciamo che è stato molto esaustivo il suo intervento, la sua spiegazione. Avete idea di quali siano i tempi per il completamento dell'opera? C'è una data prefissata? Grazie.
Sì, noi tutto è molto legato, consigliere, senza essere elusivi, a quali altri opere riusciremo a far realizzare destinando questo ribasso d'asta di 111.000 euro. Supponiamo che nel giro di 10 giorni, 15 giorni si possa sottoscrivere l'atto di sottomissione da parte dell'impresa che riconosca quindi che quella cifra è congrua per fare tutte queste opere. Sicuramente noi crediamo che, insomma, almeno siamo abbastanza rassicurati che, a parte poi piccoli interventi interni che riguardano le porte ed altre piccole cose per cui la vice sindaco ha chiesto un'integrazione di risorse per essere, come dire, visto che ci siamo facciamo anche quelle, credo comunque che un 40-50 giorni di cantiere al massimo si possa chiudere, insomma, questo è quello che ci è stato detto. E glielo riferisco, però potrò essere più preciso anche se ritiene in un colloquio diretto o comunque con un'informazione unilaterale nel momento in cui avrò a disposizione questo dato.
Va bene, grazie.
Grazie, quindi posso passare al punto successivo all'ordine del giorno. Interrogazione, punto 8, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Laus Futura in merito alla gestione della piazzola ecologica. La parola al collega Massimiliano Bona.
Grazie signor Sindaco. Per quel che concerne l'oggetto dell'interrogazione, di cui ho già avuto modo di parlarne informalmente qualche tempo fa con il consigliere Mondello, ci fornisce l'opportunità di fare un focus di aggiornamento sulle attività che sono in essere per consentire un conferimento chiaro e ineludibile da parte dei cittadini di ciò che la piattaforma è in grado di accogliere ed ospitare. È anche l'occasione per fornire quali azioni recentemente sono state adottate da parte dell'amministrazione comunale proprio per dissipare in modo ultimativo le incomprensioni che si sono manifestate e si manifestano con il personale addetto al controllo in occasione del conferimento di alcuni rifiuti nel nostro centro di raccolta. Abbiamo chiesto a Linea Gestioni di redigere e condividere con l'amministrazione e la struttura comunale competente un chiaro protocollo in cui siano tabellati in modo inequivoco e specificato cosa e come deve essere conferito. Questo è noto nei capitolati di appalto, ma proprio per evitare un contenzioso che spesso rischia di degenerare, dobbiamo avere un atteggiamento più rigoroso. Parimenti si provvederà a divulgare questo protocollo a tutta la cittadinanza, ai titolari delle attività commerciali e delle attività produttive della nostra città. Colgo altresì l'occasione per informare il Consiglio Comunale che la ricezione dei componenti tecnici che fino ad oggi non erano stati acquisiti da parte di Linea Gestioni perché i fornitori non erano in grado di rispettare la consegna, sono invece arrivati da disposizione. Questo consentirà l'esecuzione dell'intervento di sostituzione della sbarra d'ingresso, un problema che, come ci è stato assicurato dalla stessa Linea Gestione, è in fase di definitiva soluzione. Spero di essere stato chiaro e vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie al collega Bona. Consiglieri, consigliere Menin, Mondello, consigliere Mondello, prego.
Consigliere Mondello, prego.
Come diceva prima il consigliere Bona, avevamo avuto modo di chiacchierare su questo argomento perché in prima persona ho avuto dei problemi nella piazza ecologica, avevo interpellato Bona, il quale è stato gentilissimo ed era intervenuto. Però, come diceva appunto lui, avevamo fatto un appalto dove ci sono chiaramente segnalati tutti gli smaltimenti, però forse non era ben chiaro a chi gestiva la piazzola ecologica come gestire tutto quanto. Abbiamo avuto un po' dei problemi sia con il responsabile, credo, e con l'addetto della piazzola. Spero che questi problemi non ci possano più essere in futuro, perché non sono stato l'unico ovviamente, ma mi sono arrivate tante segnalazioni da parte di cittadini di Rodivecchio, anche segnalazioni bruttissime, in quanto qualcuno sostiene di aver, diciamo, tra virgolette, senza virgolette, di aver dato dei contributi economici a uno degli operatori affinché potesse scaricare qualche materiale che probabilmente non poteva essere scaricato. Questa è una cosa che sicuramente deve e dovrà essere punita qualora dovesse succedere ancora, perché ovviamente non è rispettoso. Spero che queste famose sbarre, per cui abbiamo fatto in passato anche una lunga battaglia, possano funzionare bene, perché purtroppo continuano ad avere dei problemi dal giorno in cui sono state installate. Grazie buona, e speriamo che si possa risolvere tutto.
Va bene, grazie. Possiamo ritenere quindi chiuso il nostro consiglio comunale? Io chiedo ai singoli gruppi consigliari di ragionare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché si possa riprendere, in coerenza anche con quanto sono disposti dai numerosi provvedimenti normativi che stanno cercando di riaprire in presenza tutta una serie di attività, e quindi anche di riprendere in presenza il Consiglio Comunale e anche di poter riaprire alla presenza del pubblico. Credo che dalla prossima volta potremmo ragionare con quali modalità poter andare incontro a questa esigenza di riapertura dell'aula consigliare al pubblico e anche e soprattutto dei consiglieri in presenza nell'attività del Consiglio che siamo chiamati a svolgere. Vi ringrazio, buona serata e grazie ancora a tutti.